Voltiamo pagina per parlare della notizia del giorno, ossia il declassamento da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's dell'Italia. Adesso siamo una tripla B. Che cosa significa tutto questo? Ce lo facciamo spiegare da Francesco, uno degli economisti che siamo soliti sentire per capirne qualche cosa di più.
Sostanzialmente significa molto poco, nel senso che l'impatto che ha oggi una valutazione dell'agenzia di rating è sicuramente molto minore di quello che era qualche anno fa, nel senso che innanzitutto chiariamo che sono le agenzie di rating. Nel mondo ci sono un centinaio di agenzie che servono a dare il conto dell'affidabilità dei crediti posseduti da qualcuno e dei debiti che qualcuno emette, per cui io chiedo dei soldi in prestito, c'ho qualcuno che valuta la mia solvibilità. Di questo centinaio di agenzie, per una serie di ragioni, cioè nel 1975 la Commissione di Borsa Americana, la SEC, ha deciso che i crediti posseduti dalle aziende quotate nella borsa di New York fossero valutati da alcune società di rating, di queste solo tre passarono i parametri all'epoca, cioè Moody's, Standard & Poor's e Fitch. E queste tre di fatto, siccome poi hanno reso quasi impossibile entrare nel novero delle agenzie di rating, queste tre controllano il 96% del mercato, grosso modo 40% lo controllano a testa Moody's e Standard & Poor's e il 16% lo controlla Fitch. Una di queste tre, che è Standard & Poor's, una è la più grossa tra le tre, ha deciso ieri di abbassare il rating dell'Italia da BBB più a BBB, A3B, e con un outlook negativo, significa con una prospettiva negativa negli anni futuri. Sostanzialmente che è successo? Sempre ieri il Fondo Monetario Internazionale ha peggiorato ulteriormente le prospettive di valutazione del PIL italiano per il 2013, dicendo che a fine anno invece dell'1,4 che era stato stimato a marzo si scenderà probabilmente dell'1,8. Standard & Poor's dice che l'Italia scenderà, il PIL dell'Italia scenderà dell'1,9. Questo significa che l'obiettivo di bilancio del rapporto debito-PIL, che avrebbe dovuto esserci a fine anno, di un debito complessivo, cioè della somma dei debiti di ogni anno accumulati del bilancio italiano, in rapporto al prodotto interno lordo, cioè alla quantità di beni e servizi prodotti in Italia in un anno, dovrebbe essere invece che non 127, che era la stima attesa, 129%. In più la presenza di modifiche strutturali, la polemica che c'è in Italia sul rinvio dell'IMU e dell'IVA, sostanzialmente non si è aumentata l'IVA dal 1 luglio come avrebbe dovuto essere previsto dalla manovra di finanza pubblica, è stato rinviato il pagamento dell'IMU della prima casa e teniamo presente che in entrambi i casi si tratta di rinvii, non soppressioni di imposta, quindi devono ancora trovare i soldi per coprire questa soppressione di imposta, fa temere una situazione anche peggiore nella contabilità di fine anno. C'è da dire anche che però, mentre queste sono di fatto le ragioni del declassamento dell'Italia, c'è da dire che ha molto poco peso adesso nella scelta dell'acquisto delle obbligazioni di uno Stato il ruolo dell'agenzia di rating, lo aveva sicuramente molto più prima, benché le agenzie di rating siano note per aver preso delle cantonate. Storica è quella presa su Lehman Brothers, che veniva quotata con la AAA, il massimo d'affidabilità possibile, il giorno prima del tracollo in borsa che ha determinato uno dei più grandi fallimenti della storia dell'economia mondiale.
Ma forse qui fra controllore e controllato c'era qualche ambiguità o sbaglio?
Sì, no, è cosa nota che la maggior parte sia delle società che operano in borsa, sia delle società che gestiscono il mercato dei derivati, sia delle società appunto come queste società di rating che attribuiscono il valore, hanno le stesse proprietà, cioè in Italia, nel mondo di 43.000 multinazionali quotate in borsa, in realtà ci sono 147 compagnie, per lo più banche e finanziarie, che le controllano tutte, in particolare le quattro major del mercato borsistico americano. È molto nota Goldman Sachs, ma ce ne sono anche Merrill Lynch, c'è JP Morgan, ce ne sono altre. Le quattro maggiori hanno gli stessi proprietari sia di Standard & Poor's sia di Moody's, in realtà di McGraw-Hill, che è la società che controlla Standard & Poor's. Sono tutte con gli stessi proprietari e sono una decina di società finanziarie che controllano di fatto tutto il mondo borsistico della finanza, sia dal lato dei controllori sia dal lato dei controllati. Questo ha fatto sì che ovviamente alcune operazioni speculative avessero questo tipo di natura e questo tipo di base, e contemporaneamente ha fatto sì che, data l'incapacità di prevedere il fallimento o la volontà di causarne, perché in alcuni casi, mentre è possibile vedere quanto sbagli sulla, quando tu dici quello è solvibile, quello fallisce, te ne accorgi, ma se tu dici che uno è insolvente, molto spesso lo fai fallire, perché poi a quel punto nessuno gli presta più soldi o deve pagare dei tassi molto più alti, e a quel punto lo Stato o la società che viene dichiarata insolvente, magari sbagliando da parte dell'agenzia di rating, poi alla fine finisce per esserlo effettivamente. Il caso delle profezie che si avverano, in economia a volte capitano, però nonostante questo, mentre è verificabile appunto gli errori che sono stati fatti non prevedendo delle crisi che poi invece si sono verificate, non è possibile dire il contrario. Per cui sostanzialmente è questo, ma si vedrà anche subito. Oggi, stamattina, vanno all'asta circa 10 miliardi di euro in botte, 7 miliardi di botte a un anno e 2 miliardi e mezzo di botte con scadenza fine 2013. Molto probabilmente non ci saranno grosse ripercussioni né sulla struttura dei tassi di interesse né sulla domanda, insomma, poi si vedrà subito se ci sono cose. Dà da pensare, ma questo è ormai pratica nelle cose dell'economia che si vedono, il fatto che mentre il Fondo Monetario Internazionale, nell'annunciare il peggioramento delle aspettative dell'economia italiana, ha fatto, ma il Fondo Monetario Internazionale lo fa sempre, tutta la filippica rispetto alla politica economica che dovrebbe seguire l'Italia per rispettare le indicazioni, è noto che il Fondo Monetario Internazionale segue delle tesi economiche liberiste di liberismo selvaggio e oltretutto punta sull'aumento della tassazione, invece è abbastanza anomalo che lo faccia Standard & Poor's, cioè una società che non dovrebbe dare indicazioni di politica economica ai governi, ma limitarsi a registrare l'esistenza. Ma ormai evidentemente si sovrappongono i ruoli, oltre che le proprietà e i controllori con i controllati, per cui è diventato abbastanza abituale questo tipo di situazione.
Senti Francesco, hai citato prima il Fondo Monetario Internazionale, che appunto ha fatto una previsione riguardo al 2013, una previsione più o meno fallimentare, cioè la recessione si aggraverebbe, ma il dato significa, innanzitutto se è vero, innanzitutto cercare di capire come possano prevedere invece nel 2014 una ripresa, e soprattutto se è vero che bisogna guardare per capire bene la crisi, soprattutto dell'Europa, ai dati tedeschi, cioè il fatto che la nazione più in forma, diciamo così, sia la Germania, crescerà praticamente di quasi nulla, dimezzando fortemente, anzi aumentando, peggiorando decisamente confronto agli anni scorsi. Quella è la nazione che dovrebbe fare da traino, non cresce più, è proprio grave la situazione economica internazionale.
Diciamo che la situazione è un pochino diversa, le domande sono due. La prima è sul Fondo Monetario Internazionale, perché fanno le previsioni? Periodicamente il Fondo Monetario Internazionale ha dei propri modelli econometrici di misurazione dell'economia e in base a questo sviluppa dei dati. Paradossalmente, siccome ha rivisto le previsioni per il solo 2013 mantenendo inalterato l'ammontare del PIL a fine 2014, l'effetto della discesa ha comportato automaticamente l'aumento per l'anno successivo, cioè se io dico che alla fine del 2013 l'Italia invece di avere un certo PIL ce l'ha un po' di meno e mantengo invariato il PIL atteso nel 2014, è chiaro che avrò una discesa maggiore nel corso di quest'anno e avrò un aumento nell'anno prossimo, ma è una valutazione relativa esclusivamente al fatto contingente della situazione italiana, e secondo me è relativa esclusivamente al fatto che sia la cosa è oggetto pressioni politiche, proprio per il dibattito che c'è in Italia relativamente all'IVA e all'IMU, cioè alla tassazione, e sul fatto che sanno già che a agosto dovranno fare una manovra economica per una serie di ragioni, non ultima il fatto che gli italiani stanno tutti al mare, è il momento migliore per fare delle manovre economiche, e è una forma di pressione in questo senso. Diciamo che l'atteggiamento del Fondo Monetario Internazionale è un atteggiamento, mi sembra, più politico che tecnico, anche perché avevano rifatto la valutazione della discesa del PIL a 1,4, era di marzo-aprile, e farla proprio, rivedere soltanto quella per l'anno prossimo vuol dire che normalmente uno rivede tutta la struttura della previsione fatta per un paese, non vede soltanto l'ammontare del PIL per i prossimi 4 mesi, insomma, per cui diciamo sa più di cosa politica. Per quanto riguarda invece il discorso della Germania, la Germania sconta nel 2013 due elementi. Il primo è il fatto che nel 2012 la Germania è cresciuta tantissimo, non grazie al fatto di essere la locomotiva, ma semplicemente perché si è avvantaggiata molto della crisi europea. Nel senso che la crisi europea ha determinato una svalutazione dell'euro, la Germania, da quando c'è l'euro, che è una moneta un po' più debole del marco, è riuscita a esportare molto di più, un po' come faceva l'Italia quando aveva la lira, svalutava e riusciva a vendere molte più cose, perché ovviamente mantenendo inalterati i salari e i costi di produzione all'interno è come se vendesse all'estero con una percentuale di sconto pari alla svalutazione fatta. La Germania ha usufruito di questa discesa dell'euro, per cui ha aumentato moltissimo le proprie esportazioni nel 2012. Nel 2013 l'euro paradossalmente si è rivalutato, sia perché un po' si è stabilizzata la crisi, sia perché ci sono state da parte del Giappone, che ha cominciato a stampare yen per poter finanziare per poter uscire dalla crisi economica e svalutare la propria moneta, sia da parte degli Stati Uniti, che hanno fatto la stessa operazione con la Federal Reserve americana, ha stampato dollari proprio per aumentare la liquidità dell'economia comportando una svalutazione del dollaro. Questa situazione qui, cioè la svalutazione delle principali monete concorrenti rispetto all'euro sui mercati internazionali, lo yen e il dollaro, ha fatto sì che la Germania perdesse quel vantaggio competitivo datogli dalla debolezza dell'euro. Contemporaneamente la Germania si avvantaggiava anche del fatto che in non tutti i paesi europei fossero entrati nella spirale della crisi, cosa che invece nel 2013 c'è stata. Siccome è la crescita tedesca è soprattutto mirata sulle esportazioni e non tanto sulla domanda interna, che è rimasta sostanzialmente costante, mentre invece tutti gli altri paesi dell'area euro, soprattutto l'Italia e la Francia, che sono tra i principali importatori di beni tedeschi in Europa, hanno diminuito fortemente le importazioni. L'Italia ha nel 2013 un attivo di bilancio dei pagamenti dovuto soprattutto al crollo delle importazioni. Sono crollati i consumi, le importazioni in Italia sono scese del 10% e a quel punto la bilancia dei pagamenti, la bilancia commerciale in Italia è ritornata in attivo dopo anni che era in passivo. Per cui diciamo la Germania sconta, questo è uno dei due fattori. L'altro fattore tedesco importante, che in qualche modo ha determinato un'espansione del debito pubblico, è il fatto che in Germania in ottobre ci saranno le elezioni. Come tutti i paesi, nell'anno delle elezioni c'è un aumento della spesa pubblica. Questo aumento della spesa pubblica comporta un peggioramento dei conti pubblici, comporta un reindirizzamento delle risorse a settori, soprattutto nella spesa comune, quella anche clientelare, perché è vero che è una caratteristica italiana, ma l'ha anche la Germania, e questa situazione ha determinato di fatto un forte rallentamento della crescita tedesca, non avendo più stimoli e incentivi alla produzione, ma avendo una spesa indirizzata soprattutto verso i consumi.